L'orizzonte delle 20, eccoci di nuovo in diretta qui su Radio Popolare con la nostra trasmissione. In studio questa sera Alessandro Principe. Nella prima parte, dalle 18 alle 19, abbiamo raccontato molte delle notizie che caratterizzano questa giornata. Una di queste sono naturalmente i risultati delle elezioni amministrative. Gli spogli sono ancora in corso, però i dati politici già ci sono. Vi leggo due dichiarazioni, ma intanto siamo già collegati anche con Venezia, con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, buonasera.
Buonasera Alessandro.
Allora, Meloni dice: rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa, eccetera, eccetera. E poi aggiunge: PS, e qui c'è la frecciata politico-velenosa, e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Questa è Meloni. E invece Salvini, due minuti fa, scrive su X: avanza il centrodestra, la Lega conferma, conquista i sindaci di tutta Italia, punto esclamativo, grazie per la fiducia. Ora, i risultati sono tanti, variegati, diversi, sono più di 700 i comuni da nord a sud che sono andati alle urne, però alcuni hanno dato un po' il colore, stanno dando il colore a questa giornata, a cominciare da Venezia. Innanzitutto, Luigi, ti chiedo un aggiornamento: se si conferma che il candidato della destra vince al primo turno oppure no?
Saperlo, Alessandro. Adesso siamo a 145 sezioni scrutinate su 256. Stanno andando lentissimi, 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 come raramente si è visto in tanti anni di esperienza, e siamo però a una situazione in cui il candidato del centrodestra, Simone Venturini, si sta stabilizzando da un po' ormai attorno al 53% di consensi. Queste non sono le proiezioni che si vedono sui siti, questi sono i dati reali, quindi diciamo che è probabile, diciamo così, alle 20, che vincerà al primo turno il candidato del centro-sinistra Andrea Martella. È arrivato ormai un'ora fa qui, si diceva parla tra 5 minuti, in realtà è ancora chiuso coi suoi, evidentemente stanno anche loro aspettando questi lentissimi dati che arrivano, no? È venuto qui per ammettere, insomma, sostanzialmente la sconfitta. Quando diciamo centrosinistra, intendiamo centrosinistra versione quello di una volta, cioè da Rifondazione Comunista a Renzi. Tutti dentro, sperando, addirittura speravano di vincere al primo turno, invece siamo qui a commentare questa lenta sconfitta, e mi sa, Alessandro, che Meloni ce l'aveva un po' con noi, cioè con noi che siamo qui a Venezia, quando faceva quella battuta, sì, perché certo. Gli altri risultati della giornata sono più o meno attesi, invece questa è la vera sorpresa della giornata di questo giro, accentuata da due fattori ulteriori. Uno è che c'erano 10 anni di governo di un centrodestra un po' spurio, insomma, quello del sindaco uscente Brugnaro, che da tutti veniva descritto come deludente, evidentemente non lo è stato a sufficienza, o forse era un pensiero un po' magico del centrosinistra. E l'altro è che qui, come tante altre aree d'Italia, e questo è un altro elemento di analisi ulteriore, al referendum avevano vinto abbastanza nettamente i no, no? E questo forse ci dice che da parte del campo largo essersi intestata politicamente quel risultato è stato un errore di calcolo.
Cos'è stato il tema di campagna elettorale più forte lì a Venezia? Cioè, allora, secondo te, su che cosa si sono giocati questa vittoria a destra?
Ah no, il tema di campagna più forte, la prima versione della tua domanda, è stata senza ombra di dubbio il tema dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione che si è sostanziato nel progetto di Andrea Martella, del centro-sinistra, di costruire una moschea nel quartiere di Mestre, quindi qui in terraferma dove siamo in questo momento, e su cui si è giocata tutta la campagna elettorale contro, naturalmente, della destra. Una destra che da questo punto di vista ha fatto un po' il pieno in senso tradizionale, no? Perché se io adesso scorro un po' il lunghissimo elenco di candidati, c'è veramente di tutto. C'è anche un candidato che si rifà a Futuro Nazionale di Vannacci, si chiama Luigi Corò, la sua lista si chiama Futuro per Venezia Mestre, ma in questo momento ha preso 474 4 voti, niente, lo
Niente,
0,76,
sì.
quindi quel tema lì, anti-immigrazione, anti-stranieri, anti-moschee, eccetera, è stato tutto assorbito da un centrodestra molto tradizionale, addirittura centrista, perché il grosso del voto di Venturini va alla sua lista civica, i partiti che lo sostengono, i partiti romani, diciamo, prendono molto meno, il più forte forza è Fratelli d'Italia col 12%, è un voto molto civico, molto locale, e in questo senso assolutamente in continuità con il passato, con l'esperienza di Brugnaro. E allora, da un lato tema moschea, tema immigrazione, dall'altro tema amministrazione cittadina, e l'altro pensiero magico del centro-sinistra, eventualmente, evidentemente possiamo dire così, se il primo è stato fare un parallelo diretto con il risultato referendario, è stato quello di pensare che l'amministrazione locale fosse un fallimento, perché il voto di Venturini viene descritto dai veneziani come molto in continuità con Brugnaro, anche da un punto di vista proprio formale, e allora questo significa che evidentemente non era così. Ma c'è un elemento ulteriore, Alessandro, poi se mi devi interrompere, fallo, che è quello dell'affluenza al voto, e forse da tanto tempo il più significativo in Italia, con l'eccezione appunto del referendum. Affluenza, immagino che ne parlerete dopo di me, molto bassa questo giro, ancora più bassa a Venezia rispetto al resto del paese, 56%
Il
la
60 la
scorsa aveva
media
votato il
nazionale.
60%. Qui al 56, l'altra volta aveva votato il 65, quindi nonostante una campagna elettorale giocata dal Campolargo in chiave anche nazionale sul tema del cambiamento, beh, non si è riusciti nemmeno a portare la gente a votare. Tieni conto che qui era venuta Liz Schlein a chiudere la campagna elettorale, mentre i leader del centrodestra si erano tenuti ben lontani, visto che il vento sembrava molto diverso da quello che
Infatti,
vediamo questa sera soffiare.
questa presenza di Schlein e comunque l'attenzione indubbiamente nazionale che è stata messa sulla partita, sulla sfida di Venezia, come viene vissuta lì adesso, in queste ore o nelle ore immediatamente prima, diciamo che tu hai così un po' assaggiato lì a Venezia? Cioè, è stato visto come un qualche cosa che potesse disturbare i temi civici, i temi dell'amministrazione della città, oppure sembrava un po' un vento in poppa da prendere al volo?
No, sembrava più questa seconda cosa, sembrava più, come dire, la sanzione del fatto che qui si sarebbe vinto, e qui le analisi si dividono un po' in due. La prima è una non analisi, in realtà, è un fatto anche sentimentale, diciamo, emotivo, è l'incredulità, naturalmente, per quello che è successo. Analizzeremo, studieremo, capiremo, a cominciare dal tema dell'astensione. Non siamo riusciti a portare le persone al voto. L'altro elemento di analisi invece è il dato nazionale. Si vota su temi nazionali più che su temi locali, o meglio, si vota su sentimenti nazionali più che su sentimenti locali, e questo favorisce il centrodestra, e questo naturalmente è forse l'elemento che fa dire a Meloni che stasera ho vinto io queste elezioni amministrative.
Tu adesso lì dove ti trovi, raccontaci un po', descrivici un po' la situazione. Immagino che ci sia anche un'aria mesta
Allora, se io
di delusione, insomma, oppure sono ancora un po' tutti in attesa di capire un po' come uscire.
Sono adesso qui, sono in un angolo a parlare sotto, un po' sottovoce, perché c'è una collega di una TV che sta facendo uno stand up proprio a fianco a me. Ci sono molti operatori,
Sei al
molti
comitato
giornalisti che
elettorale
cercano appunto
di Martella, ricordiamo.
di riempire il tempo. Sì, Andrea Martella è il candidato del centro-sinistra. In questo momento ci sono alcuni anziani, proprio anagraficamente militanti. Era interessante ascoltare qualche signora da questo punto di vista. Poco fa mi sono messo vicino a loro, un po'
Sì.
a orecchiare. Si lamentavano di una città che non riconoscono più, sostanzialmente, dove ti si rivolgono in inglese dentro i negozi, no? E dall'altra, invece, magari gruppetti di militanti un pochettino più attivi, che in questo momento sono nel corridoio, vicino alla finestra, a discutere tra di loro. Ma il tema è come questo ragazzo davanti a me, che si mette la mano sul volto e scuote la testa, no? Il non crederci. Quando vai a vedere la tua squadra allo stadio convinto di un grande risultato, e poi ne esci male, ogni riferimento, quanto è successo ieri, sanzione naturalmente è casuale, però un po' è quella lì il sentimento. Davvero, tante volte abbiamo visto voti in bilico, questa volta vediamo sinceramente una sconfitta. Non non attesa, dove non è che ci, si immaginava di giocarsela su pochi numeri, ma si immaginava di vincere facile, invece stanno perdendo facile. Per
Sì,
questo ti dico, noi
si
non
era
lo sappiamo
parlato.
che cosa è accaduto.
Certo, si era parlato addirittura di una possibile vittoria al primo turno. Allora, Luigi Ambrosio, noi ti lasciamo lì al comitato elettorale di Martella, per così continuare a seguire un po' questa serata, ma insomma l'impronta e il segno politico, della giornata, lo abbiamo capito, ce lo hai restituito ampiamente. Adesso ci colleghiamo con un ospite che è con noi al telefono e se non hai nulla da aggiungere io ti saluterei.
Se poi nel caso arriva e dice qualcosa di importante, ti mando un messaggio e tu lo leggi,
Va
al
bene,
limite mi
fatti
richiami
vivo
in
tu.
onda.
Va bene, va
Grazie,
bene.
buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
Grazie a Luigi Ambrosio, il nostro inviato a Venezia. Adesso mi collego con Paolo Feltrin. Buonasera, professor Feltrin.
Buonasera.
Politologo Paolo Feltrin, che abbiamo invitato per, in realtà ancora prima che si stabilizzassero i risultati. In questo istante esce, l'ultima proiezione, Venturini vince al primo turno a Venezia, adesso è ufficiale 20 e 11 minuti. Abbiamo provato a raccontare un po' il clima, l'atmosfera di questa giornata, la delusione politica del centro-sinistra, le prime parole di Giorgia Meloni che danno un po' il segno a questa tornata amministrativa, seppur con tutte le sfaccettature del caso, da ricordare. Ecco, allora le chiederei, professor Feltrin, che valutazione dà lei di quella che a Venezia, era una vittoria sperata del centro-sinistra, in realtà si è trasformata in una sconfitta che sta dando un segno politico, a tutta questa giornata.
Allora, la prima cosa che direi è la seguente. Con le elezioni bisogna sempre stare attenti. Cioè, pensare che le elezioni siano sempre determinate e decise in anticipo è il più grande errore che si possa fare, altrimenti non servirebbe neanche fare le elezioni. Primo. Secondo, mai fidarsi dei sondaggi, specie nel XXI secolo. Terzo, e veniamo un po' alla giornata di oggi. Queste elezioni, per le loro caratteristiche particolari, cioè poche città al voto, nessuna grande città, Milano, Torino, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, nessuna grande città al voto, no? Per una scelta evidentemente ben calcolata del centrodestra, di non ripetere l'errore del referendum, di non politicizzare la campagna elettorale, ha portato al fatto che in ogni comune hanno prevalso i fatti locali, da nord a sud, hanno prevalso i fatti locali, e quindi anche a Venezia hanno prevalso i fatti locali.
Qual è stato il principale a Venezia?
Allora, ce ne sono alcuni. Innanzitutto, un amministrativo contro un politico di lungo corso. Se si guarda la lista Venturini, non so se i suoi
Venturi, no, 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 non abbiamo fatto, sì, tutto quanto, diciamo, il dettaglio della lista. Venturini, il neo sindaco, evidentemente, di
neo
Venezia,
sindaco, e
centrodestra.
attenzione, ha alcune caratteristiche curiose, o perlomeno interessanti, totalmente alternative a quelle di Martella. È giovane, non ha fatto politica nazionale, cioè non è un politico romano, no? Ha fatto per più di 10 anni vice sindaco, quindi conosce tutti gli angoli e tutte le cacche della città. Perché chi fa il vice sindaco per 11 anni, no? È di ambiente moderato cattolico, quindi scout e dintorni, si presenta con una sua lista civica che prende più del 30%, mentre il centro-sinistra si presenta solo con liste di partito.
È questo l'errore che ha fatto il centro-sinistra?
È un'ipotesi di lavoro, poi
Sì,
vedremo
certo,
le cose.
un'ipotesi, chiaro, chiaro. Siamo nel campo delle ipotesi, evidentemente, certo.
Ecco, però l'idea di aver politicizzato troppo, banalmente, a Venezia non è venuta la Meloni, non è venuto Tajani, cioè, tranne un po' Salvini, che ha preso niente, perché ha preso il 4% o giù di lì, no? I politici nazionali non si sono fatti vedere.
Mentre invece dal centro-sinistra si sono fatti vedere, è venuta anche Elly Schlein in chiusura di campagna elettorale. Questo che sembrava, diciamo, un traino, diciamo, con una forza anche nazionale per quell'elezione, lei dice probabilmente non ha pagato per nulla, anzi.
Nulla, no, anzi, ha prodotto l'esatto contrario. Ecco, questa, ecco, purtroppo, però lo vedremo. È chiaro che ognuno ha fatto il meglio possibile, però, soprattutto quando c'è un risultato del genere, tenga presente che a Venezia il centro-sinistra cosiddetto largo aveva una larghissima maggioranza nelle elezioni politiche del 22. Nelle elezioni regionali dell'anno appena fatte e nel referendum sulla giustizia. Quindi, in teoria, i voti di centro-sinistra a Venezia ci sono.
Certo. E quindi hanno sbagliato candidato, secondo lei?
Questa è una riflessione complicata, nessuno sbaglia candidato. La domanda è: c'erano candidati migliori? Ecco, perché anche questa è la domanda da farci. Al momento tutti hanno ritenuto che Martella fosse il candidato migliore, no? Però bisogna stare attenti, stare attenti. In passato io ho portato un altro esempio che assomiglia a questa vicenda, che sono le elezioni in Liguria.
Sì. Ce
No? Non so se lei se le ricorda.
le ricordi, per favore?
Allora, Toti si dimette per le vicende giudiziarie. Esattamente come il sindaco di Venezia, non si è dimesso, ma è praticamente sparito, no?
Certo, sì.
A quel punto il centro-sinistra è sicuro di vincere le elezioni e candida, anche in quel caso,
Sì.
un politico di lungo corso, Orlando,
Sì, e va a perdere.
che va a perdere. Contro chi? Contro un civico, eh?
Quindi il candidato civico che a Venezia si impone con, diciamo, il suo trascorso da vice sindaco, con la sua immagine meno legata ai partiti, alle scelte delle segreterie di partito, e che evidentemente, se questa è una chiave di lettura, cioè questa è una chiave di lettura, probabilmente vedremo se ne affioreranno altre. Questo è un tema senz'altro, e comunque, come vi dicevo pochi minuti fa, c'è la conferma di una vittoria del primo turno a Venezia, quindi sicuramente in attesa anche in questa, diciamo, proporzione del primo turno già che va al centro-destra. Io la ringrazio molto, professor Feltrin, per essere stato
D'accordo,
con noi.
arrivederci a tutti, arrivederci a tutti.
Grazie, era il politologo Paolo Feltrin. Adesso noi facciamo un salto a Firenze, dove c'è Giorgio Bernardini contro radio. Ciao Giorgio, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, raccontaci brevemente com'è andata in Toscana, Arezzo, Pistoia, Prato, i tre, diciamo, centri principali, le tre città principali in cui si è andati al voto lì. Che segno ha questa giornata?
Ah, sicuramente ha un segno positivo per il centro-sinistra perché due dei tre capoluoghi di provincia, e segnatamente Pistoia e Prato, che sono peraltro confinanti nel nord della Toscana, sono tornati, è il caso di dire, nelle mani del centro-sinistra. Nel caso pistoiese, dove ha vinto Giovanni Capecchi, un candidato civico del Campolargo, vicino alle istanze della sinistra, che aveva già vinto le primarie contro una sua competitor, Stefania Nesi, del Partito Democratico, ebbene, nel caso di Pistoia si può parlare di appunto un ritorno al centro-sinistra, poiché gli 8 anni precedenti erano stati segnati dal governo di Alessandro Tomasi, che poi, come sapete benissimo, di Fratelli d'Italia si è candidato contro il presidente Gianni alle regionali e per questo si è dimesso anticipatamente. Poi invece nel caso di Prato si può parlare di ritorno con un'altra accezione al centro-sinistra, innanzitutto perché ritorna un sindaco che ha già fatto il sindaco per 2 mandati, per 10 anni consecutivi, dal 2014 al 2024, e si tratta di Matteo Biffoni del Partito Democratico, e poi perché sostanzialmente in realtà il mandato, come ricorderete, magari era stato interrotto, quello iniziato nel 2024 di Ilaria Bugetti, dalle
Sì.
dimissioni di Ilaria
Sì.
Bugetti, appunto del Partito Democratico, indagata per
Per
corruzione,
una
lasciò.
vicenda,
Stessa
per
cosa.
un'inchiesta, sì.
Esattamente, un'inchiesta per corruzione, quindi lasciò e c'è stato un anno di commissariamento, quindi diciamo il centro-sinistra ha ritrovato la fiducia degli elettori al netto di questa
Quindi non ha
sostanzialmente
inciso,
parentesi.
diciamo, la vicenda giudiziaria, evidentemente.
pare non aver inciso, anche perché Biffoni e Buggetti sono comunque due figure distanti nel partito, erano due figure distanti nel partito, perché Buggetti insomma ultimamente ovviamente è molto meno attiva, e anche perché c'è una debolezza strutturale del centrodestra a Prato, che oramai continua da anni, da quando insomma nel 2014 tutto si ricongiunge, proprio Matteo Biffoni espugnò il comune che era in mano a Roberto Cenni, il primo a vincere in Toscana in una città capoluogo come centrodestra, quindi diciamo non è mai riuscito, anche stavolta è stato sotto il 30% con Gianluca Banchelli. Invece c'è una situazione ben diversa ad Arezzo, dove è tutto in gioco, poiché il centrodestra guidato da Comanducci, che è un civico appunto di centrodestra, è risultato diciamo primo nella competizione, diciamo quella che è del primo turno, però ovviamente non è arrivato al 50%.
Il ballottaggio.
Esattamente, c'è il ballottaggio con il candidato di centrosinistra che è una vecchia conoscenza del PD toscano, Vincenzo Ceccarelli, ha fatto l'assessore, il capogruppo in consiglio regionale, però non è andato oltre poco più del 30%. Sarà decisivo in questo caso il dialogo a questo uh-huh. punto con il terzo incomodo, che si chiama Donati, ed è un ex renziano e ha fatto una lista civica che ha preso andata in doppia cifra, veleggia verso il 20%, ancora lo scrutinio non è finito, però insomma è davvero decisivo il ruolo di Marco Donati per quel che riguarderà il ballottaggio appunto che c'è fra 15 giorni ad Arezzo. Arezzo viene, per precisarlo, anche lei da un'amministrazione di centrodestra, quindi
potrebbe cambiare segno a questo punto, se ci sarà un apparentamento, comunque un sostegno da parte di questo terzo candidato renziano.
Esattamente, in quel caso la Toscana si riconfermerebbe certo. ancora una volta rossa, quindi 3-3, e invece se dovesse vincere il centrodestra, Arezzo rimarrebbe dopo i 10 anni di Ghinelli nel segno del centrodestra. Sì.
Giorgio Bernardini di Controradio, grazie molte per essere stato con noi questa sera, questa panoramica anche sulla Toscana di queste comunali, di queste
grazie
amministrative. Ciao, buona serata, e saluto anche il professor Carlo Galli, che ci ha raggiunto anche lui in collegamento. Buonasera professor Galli.
Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo fatto un po' di finestre qua e là, siamo andati a Venezia, adesso siamo andati in Toscana, insomma abbiamo visto qualche altro dato, Reggio Calabria che va a destra dopo 12 anni, c'è poi il caso De Luca, che è un caso tutto particolare, tutto a sé, che torna sindaco di Salerno per la quinta volta se non sbaglio, c'è l'exploit di Vannacci, ma solo a Vigevano, questa lista da lui sostenuta che prende il 14%. Insomma, tante finestre, tante situazioni molto diverse. Con lei volevamo provare a tirare le fila di quello che può essere il dato politico, ammesso che lei lo intraveda in queste elezioni amministrative. Le cito solo Giorgia Meloni, che poco fa ha detto l'annunciato crollo del centrodestra anche questa volta non c'è stato. Come lo valuta lei? Si può dire che sia svanito, o si sia attenuato, o che non ci sia mai stato l'effetto referendum?
Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma non ci voleva molto. In molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta non sulla materia del referendum, ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere. Cioè, il malessere in Italia, che c'è, un malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti, questo malessere non diventa, come in altri contesti, una energia aggressiva nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'ordinamento, nei confronti del ceto politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale,
meno 5 rispetto alle ultime amministrative,
appunto, che già non era un gran risultato, e voto alla destra. Voto alla destra con diverse sfumature. Secondo me il dato più interessante è quello di Vannacci, che è un dato interessante, estremamente preoccupante, che dimostra che il malessere che cresce va a destra, ma addirittura esce dai perimetri dell'area di governo e va in una direzione radicale.
Diciamo. Questo anche se si parla solo di una città di Vigevano, insomma, per il momento, qualche altro test locale qua e là, ma insomma quello che fa il botto è il 14% a Vigevano.
Sì, Vigevano è una ricca cittadina del profondo nord, non è un'oasi in un deserto. Ecco, non vorrei che il trend vero fosse quello. Ecco, perché un altro trend che si può vedere, ma che rientra in quello che abbiamo appena detto, è, adesso il caso di Arezzo potrebbe essere l'eccezione, insomma, ma è l'elemento di conservazione anche del segno politico delle amministrazioni uscenti, dove c'è il centrodestra vince il centrodestra, dove c'è il centrosinistra vince il centrosinistra, e poi il segno di conservazione supremo è De Luca. De Luca, come dire, l'usato sicuro.
Persino senza il simbolo del PD, stavolta a tutte le sue liste si è preso
un dato
personale. Sacco di voti, certo, è proprio lui e basta. Però lei lo legge anche lì come un dato di conservazione, insomma.
Assolutamente sì, di tentativo di ottenere una qualche rassicurazione. L'Italia non è messa bene sotto il profilo della vita delle famiglie normali, sotto il profilo delle prospettive per il futuro. La forza della cosmesi operata dal governo è impressionante, come è impressionante il fatto che i cittadini, che poi a quella cosmesi in fondo non credono perché soffrono sulla loro pelle tutte le difficoltà del momento, continuano sostanzialmente a votare per le forze di governo. Cioè,
sì. In un minuto, professor Galli, cosa sta sbagliando allora, se questa è la lettura, cosa sta sbagliando il centrosinistra?
Ecco, appunto, era esattamente quello che volevo dire. Cioè, l'altro elemento che può uscire da un'analisi così ancora a ridosso del dato è che il centrosinistra non convince perché? Ma perché non offre una leadership unitaria, perché dopo tutto non si capisce bene se è una forza di conservazione anch'esso o se invece è capace di promettere in modo ragionevole uno scarto, un cambiamento di rotta. Nessuno lo capisce, perché è per primo il centro-sinistra a non sapere rispondere a questa domanda, e i cittadini lo sentono che lì c'è incertezza, lo sentono che lì c'è una mancanza di visione, di coraggio, che c'è una mancanza di unità. Lo capiscono, anche se non sono degli analisti politici. C'è una fisionomia appannata, da qualunque parte possa andare, centro-sinistra, non si capisce dove voglia andare.
E questo non paga nelle urne?
Assolutamente no, non paga nelle urne, nemmeno in urne locali come queste, che sono a loro volta condizionate da infinite situazioni. Certo. Specifiche, però insomma un trend complessivo può essere letto, e secondo me è conservazione con un tocco di estremismo alla Vannacci e una deludente prestazione del centro-sinistra.
Carlo Galli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
Arrivederci professore, il politologo Carlo Galli. Finisce qui l'orizzonte delle 20 di quest'oggi. Ancora tutte le notizie le ritroverete anche nell'edizione del GR delle 22.30. Io vi ringrazio per averci ascoltati, a tutti e a tutte una buona serata da Alessandro Principe.